Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Buona giornata, buon pomeriggio, buon Palla in Tribuna, iniziamo la settimana sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a tutti, a tutti quelli che ci stanno scrivendo, che sono già tantissimi. Ormai a lunedì c'è questa modalità di prenotarsi prima e ci sono tanti messaggi. Allora, la puntata è dedicata al post Parma-Napoli, ancora una volta il Parma ha fermato il Napoli. Il Parma è davvero diventato un tabù per la squadra di Conte. Tra l'altro, se non sbaglio, nelle ultime 5 partite hanno sempre pareggiato queste due squadre, quindi si vede che insomma il Parma si trova particolarmente bene contro il Napoli Conte, che tutti pensavano sarebbe arrivato a vincere facile, invece il muro crociato ha retto. Allora, il primo messaggio di Pietro al 333 920 170. Grandi ragazzi, grande partita di cuore, prima mossa, riscattare Strefezza, fare lavorare Cherubini e questa, poi da lì partire per migliorare il gioco. Altro messaggio, Luigi: giochisti o risultatisti? Molti dicono che la rosa non può dare di più, ma con Suzuki cercato da molti club, Circati giovane e nazionale fisso, Del Prato che si vagheggia da nazionale, Valeri che era tra i selezionabili lo scorso anno, Keita che lo stanno seguendo in tanti, Bernabé a cui tutti attribuiscono grandi doti, Pellegrino che arriverà in doppia cifra, pare che i giocatori per fare più gioco ci siano. Quindi questa, solo barricate negli ultimi 30 metri, è calcio, scrive Luigi. Siamo ancora qui al dibattito. Oggi leggevo sui social si parla del Parma e una pagina, credo il Lato Oscuro del Calcio, diceva: alla fine in Spagna il Girona, che è dodicesimo con 38 punti, è andato al Bernabéu e giocando a calcio ha fermato il Madrid, che doveva vincere, anche se secondo me tra le due sfide di Champions e con il distacco dal Barça era un pochino distratto. Però insomma, situazione diciamo simile, l'ho fatto in maniera diversa. Però il dibattito che poi ha sollevato per certi versi Luigi, che divide tanti, è: ma ci sono i mezzi per giocare un calcio diverso? Al di là del risultato, che dice che un allenatore di 30 anni ha praticamente già salvato il Parma da debuttante, ha fatto molto meglio dei suoi colleghi italianissimi e con un pedigree diverso in 32 giornate, gli stessi punti dopo 32 rispetto alle 38 dell'anno scorso, quindi tanti pregi, ma anche questo dibattito che prosegue. Noi siamo la piazza dove discutere questi temi tutti insieme. Allora, prima di fare il punto con il servizio, prima del primo ospite, altri messaggi. Luigi Z, ormai è assodato che l'unico salto che questa squadra può fare per quest'anno è quello della quaglia. Accontentiamoci della salvezza. Forza Parma, visto le revisioni delle regole arbitrali, c'è la possibilità che venga rivisto e annullato anche l'autogol. Scrive, poi c'è Bobo. Il Parma ha fatto perdere tra andata e ritorno 5 punti su 6 al Milan e 4 sui 6 al Napoli. Di riflesso il Parma ha ottenuto 6 punti sui 12 che prima delle partite erano dati per scontati a Milano e Napoli, dando una significativa svolta sia per la sua salvezza che per la corsa scudetto. Bobo, è ineccepibile quello che dici e lo troveremo anche nel servizio. Vito, lo dico sintetizzando: noi siamo sempre stati maestri della difesa e contropiedi manovrati, difatti da quando abbiamo abbandonato il nostro io niente mondiali per la terza volta, niente talenti, il calcio finito in mano ai dati di match analyst e procuratori, numeri e basta, ma in campo vanno gli uomini e fortunatamente noi abbiamo in società dirigenti seri, uomini e calciatori veri, un bravissimo allenatore, ottimo anche come persona ed è un valore assoluto. Forza Magico Parma. Vito, se i giocatori Keita, Troile, per ultimo Nestel Fesci erano considerati bidoni da molti tifosi, allora arriva Parma, ben vengano altri bidoni. Saluti da Orlando. In Lazio Parma, Lorenzo, poi vado col servizio. Per non dare rigore al Parma sono stati attentissimi a scovare un fuorigioco millimetrico, ieri invece sono stati più sbadati e non hanno visto un tocco solare. Al di là di questo, il vero rammarico è non aver giocato così contro Torino e Cremonese. Lorenzo, allora andiamo a sentire il servizio, parleremo anche un pochino dell'arbitraggio, anche se sapete insomma non è un tema che mi fa impazzire. Prima al volo, soltanto perché questo è diventato un po' un personaggio per la nota pagina social La Ragione di Stato, che lo ha ribattezzato Generale Inverno, no? Quindi con questi meme che ripercorrono le prestazioni sue del Parma, e io vado a citarla perché insomma a me fa abbastanza ridere come situazione. Il cielo fuori è plumbeo, scrive il post, e la mente non può che volare a te, che tra le mille speranze che hai spento c'è anche quella di Scudetto a El Pelado, scrivono. Come l'hai fatto? Like Frankie said, I did it my way. Parafrasando in un sol colpo Bon Jovi e Frank Sinatra. Non bastano le cifre a renderti giustizia, quelle le conosciamo tutti, basta dire semplicemente Assis di Nesta Elfej. Il cielo è plumbeo fuori, anche lui si piega a generale inverno. Così la ragione di Stato, che vabbè, sarò sciocco, a me fa ridere. Andiamo a sentire il servizio, dai. Due pareggi contro il Napoli, un pari e una vittoria contro il Milan. Non è soltanto il Parma forte con le piccole. La squadra di questa si conferma un tabù per la seconda e la terza forza del campionato. Punti salvezza anche questi, raggiunta quota 36. Il bottino alla fine dello scorso campionato, ma con 6 giornate d'anticipo. I 9 punti di vantaggio sulle terzultime sono quasi una sentenza. A 31 anni da compiere, Carlos Cuesta ha costruito un gruppo fondato sul sacrificio.
Questo gruppo ha una grandissima qualità, che non può perdere mai, che è la capacità di fare quello che è giusto quando è giusto. Quindi a volte l'ho detto, ci piacerebbe essere noi quelli che abbiamo il 70% di possesso, giocare molto nella metà campo avversaria, eccetera, assolutamente, come a tutti immagino, ma a volte non si può, e avere quel livello di concentrazione, quel livello di compagnerismo, quell'atteggiamento, quella grinta e quella volontà competitiva è un valore molto molto importante per poter fare punti.
Pronti via, con un lancio di Suzuki, una spizzata di Elfej e un colpo da biliardo di Streffezza, l'allenatore più giovane della Serie A ha sorpreso il tecnico più vincente del calcio italiano. Sulle fondamenta del vantaggio, il catenaccio moderno ha imbrigliato il Napoli di Antonio Conte, dei vari De Bruyne, McTominay, Højlund. I blackout con Torre Cremonese sono già un ricordo. Tra i singoli spiccano le prove di Troy e Streffezza. Con soli 23 gol segnati, il Parma ha fatto 36 punti, è un dato record. Sul tocco di mano di Buongiorno, il tecnico crociato dà lezione al calcio italiano anche su questo fronte e viaggia al di sopra delle polemiche.
Ci hanno detto che non era rigore, quindi che per regolamento non lo è, quindi non... No, beh, quello che mi hanno detto, quindi non entro in quello.
Il braccio è largo, ma il pallone arriva da Spinazzola ed è inaspettato. Se fosse arrivato da un avversario sarebbe stato diverso. Così per i moviolisti Calvarese, Marelli e Cesari è giusta la decisione di arbitro e VAR. Qualche dubbio su una possibile volontarietà e sulla mancata revisione in campo restano. Il Parma guarda oltre, 6 partite al termine. Restano 3 big da affrontare, Inter, Roma e Como, e altre 3 gare in cui provare a osare qualcosa in più. A partire da sabato a Udine, la classifica dice che si può fare.
Palla in tribuna.
Eccoci. Allora, abbiamo riassunto un po' di cose, anche il tema rigore. Io do il primo buon pomeriggio della settimana a Marco Zandebiaggi. Ciao Marco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, possiamo dirlo? Il Parma è salvo, dai, insomma. Io lo dico da un pochino, adesso sono 9 punti sulla terz'ultima, che poi non vincono mai.
Sì, beh, certo, come al solito bisogna aspettare, la matematica non dice che non lo siamo, però per le prestazioni nostre, per le prestazioni delle altre squadre, il rendimento, io credo che sono il Parma sia salvo. E quindi possiamo magari giocare con un po' più tranquillità confronto all'anno scorso, questo finale di campionato.
Ecco, cosa ti aspetti dal finale? Vabbè, ieri c'era il Napoli, secondo me è comprensibilissima la partita del Parma. Ti aspetti, anche se ci sono 3 big, c'è l'Inter, c'è la Roma, c'è il Como, quindi non mi aspetto un Parma sconsideratamente all'attacco, però ci sono i margini con questa classifica per far qualcosina di diverso?
Ma qualcosina di diverso, cosa intendi? Nel senso che l'atteggiamento del Parma è questo. Diciamo che è un Parma che fa molta densità negli ultimi 20 metri, 25-30, è una squadra che poi se va a passi in vantaggio, come è capitato spesso, poi insomma penso che sia forse la miglior squadra in Italia, a lavorare bene nel reparto con la difesa schierata. Quindi non credo che cambierà l'atteggiamento del mister, sicuramente da gennaio con gli innesti di Nicolussi, Caviglia e Streffezza si è visto anche un Parma diverso, magari con un po' più di qualità.
Qualche passaggio giusto in più?
Sì, proprio qualche fraseggio in più, insomma, nel senso, al di là del gol che ieri è nato come altre volte, magari su questo schema, chiamiamolo schema, questo modo di affrontare magari, insomma, avendo Pellegrino ieri, ma alle volte ci è andata bene, però alle volte abbiamo fatto fatica proprio come costruzione. Ti ripeto, con quei due innesti lì, secondo me, si è visto un Parma diverso, anche quando Nicolussi Caviglia poi magari non ha giocato titolare, si era vista la differenza, ma un Keita che magari io dico sempre che in posizione di mezzala rende di più, sì. E quindi sta migliorando sempre più. Per quel che riguarda l'atteggiamento, non credo che ti ripeto, sicuramente avendo una classifica così, giochi in maniera un po' più serena, e quindi questo te lo concedo. Dopo magari con le squadre Inter, con le squadre che dobbiamo affrontare, le tre squadre più forti tra virgolette di alta classifica, magari non credo che cambia l'atteggiamento, mentre invece magari contro le altre può darsi che ci sia un Parma diverso, sempre attento in fase difensiva, però comunque con magari un po' più di pericolosità, speriamo, in fase offensiva, ecco.
Allora, il nostro ascoltatore Filippo, di una domanda al mio amico Marco: come hai visto Nesta ieri? A me è piaciuto, ha sicuramente più corsa di Pellegrino, avremo bisogno di lui anche.
Ma ieri l'ho visto bene, ti ripeto che è entrato nell'occasione dell'assist del primo gol, di testa l'ha preso tutte lui. Confronto a Pellegrino, Pellegrino magari lavora più nel corpo a corpo con il difensore. Ieri io l'ho visto aspettare più di una volta, quindi indirizzare anche bene i palloni, poi comunque sotto il profilo anche tecnico coordinativo l'ho visto molto meglio che altre volte. Sai, qui non è facile entrare 5 minuti, 7 minuti, 10 minuti, quindi insomma ieri ha avuto la possibilità, e contro una squadra come Napoli credo che insomma abbia superato più di voti l'esame, ecco.
Ti chiedo un parere sull'episodio, se ne parla tanto, di Buongiorno. I moviolisti sono stati concordi nel fatto di dire che non era rigore. Tu come l'hai vista?
Allora, poi i regolamenti vanno rivisti, alcuni li interpretano alla loro maniera. Io sono abbastanza obiettivo. Io, se avessero dato un rigore così al Napoli, che avesse portato a casa la partita per 2-1 sul rigore, mi sarei incavolato molto, devo dire la verità. Io credo che non sia rigore questo, come tutti questi tipi di rigori qua. Io non l'avrei dato, e di conseguenza, a prescindere da che poi dopo tutti noi tifosi con l'arbitro ci si lamenti, si guardi sempre il proprio orticello, però io mi ripeto, faccio sempre questo discorso, io penso sempre a parti invertite, mi sarebbe dispiaciuto molto, mi sarei incavolato. Quindi queste falle di mano, secondo me, poi insomma, non dovrebbero essere mai rigore, ecco. Dovrebbero far qualcosa per rivedere certi regolamenti, perché se no stiamo sempre a discutere con tutte le cose, il VAR mica va perché hanno già andato, qualcuno lo interpreta in una maniera o in un'altra, quindi insomma oggi godiamoci l'1-1 e il punticino che mi ha portato a casa e basta, ecco.
Ci scrivevano prima: il Parma è diventato un arbitro spietato nella corsa per lo scudetto, perché ha tirato via tantissimi punti potenziali sia al Napoli che al Milan.
Ma sì, anche se io sono sempre stato convinto che questo scudetto qua lo vincesse l'Inter, da quando, vedendo un po' le prestazioni del Milan, che sempre comunque ha fatto fatica, e poi i numeri su infortuni del Napoli che l'hanno condizionato per gran parte del campionato, vedendo anche la rosa dell'Inter. Io personalmente ho sempre detto che questo campionato lo poteva solo perdere l'Inter, e l'avrebbe vinto l'Inter, e così è stato.
Anche perché ieri un pochino a me il Napoli ha deluso, oltre per come si sono fatti trovare impreparati sulla prima azione, perché da difensore insomma mi sembra che l'abbiano gestita maluccio, anche per quante poche soluzioni, ma forse già dall'inizio Conte abbia adottato, nel senso che probabilmente Alisson poteva giocare prima, insomma abbiamo visto un Napoli che andava a sbattere con la testa contro la difesa del Parma, e ha fatto così per tutta la partita.
Ma guarda, ne parlavo ieri in tribuna. Allora, analizzando il gol lì, non è che il Napoli si è fatto trovare impreparato, lì c'è stato un errore dei due difensori che sono andati a saltare sulla stessa palla, semplice, perché se uno salta con il pesce e l'altro rimane sotto le vette, non subiscono gol. Detto ciò, ieri mi ha deluso molto, devo dire, l'allenatore Conte, nei vari aspetti dei 90 minuti. Il primo, giocando con i tre centrali tutti mancini, vabbè, è stato proposto altre volte, però comunque sia si è visto nettamente la netta difficoltà che ha avuto il Napoli nel giro palla, quando la palla arrivava da sinistra verso destra con Juan Jesus perdevano sempre un tempo di gioco e quindi era una manovra molto lenta. E passando in vantaggio il Parma, e considerato che comunque giocano sulle ripartenze, ha regalato, secondo me, ma meglio per noi, un tempo intero, sì. Perché comunque sia, io non dico i cambi, però almeno cercare di cambiare atteggiamento e riempire un po' di più l'area, non hanno mai tirato in porta, non hanno mai neanche messo un pallone, sì che hanno dei centrocampisti, Anguissa, De Bruyne, McTominay, che riempiono bene l'area, quindi secondo me poteva giocare e passare a 4 sì, da subito a porre delle modifiche. E poi anche secondo tempo Alisson l'avrei messo dentro subito, perché è l'unico che comunque di quella rosa ha degli spunti, e poi anche se probabilmente non stava bene perché aveva radice da una sindrome influenzale, ma nella partita poi di ieri cioè levare Højlund, che è l'unico che è giocatore d'area che ha fatto sportellate con tutti, e un poco servito, ma perché comunque non sono mai entrato in area, è l'unica volta che è riuscito a servito McTominay per il gol, lo tiri fuori per mettere dentro Giovane, che non è una prima punta d'area, una difesa intesata, secondo me ha fatto un autogol. Ci sono stati tanti piccoli errori da parte di Conte, ma oggi dobbiamo solo parlare ed esaltare la prestazione della squadra. Anche il mister Quest è stato bravo, e poi nel secondo tempo ha levato Bernabé dalla zona di Alisson Santos che c'era un passo diverso, ha messo lì un raddoppio, e di conseguenza poi insomma alla fine qualcosa abbiamo concesso, ma neanche più di tanto.
Marco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
Figurati, grazie, ciao Marco, buongiorno.
Ciao. Roberto ci scrive: questo allenatore, la fase difensiva, allora Roberto ti chiedo di formularlo diversamente, perché secondo me c'è qualche il T9 ti ha tradito. Vediamo questo ascoltatore, Fabrizio: il Parma si è chiuso, si chiama tattica, ma col Napoli deve aprirsi per farsi infilare di 4 reti. L'Italia con questa tattica ci vince un mondiale. E poi ieri Suzuki non mi pare abbia fatto chissà quali parate, tra andata e ritorno il Napoli col Parma ha fatto solo 2 punti, forse sono un po' scarsi loro, ci scrive Fabrizio. Vediamo Davidone che scrive: non siamo ancora salvi, ma adesso in poi lo rimarcherò un po' meno, come di solito fatto. Vabbè, a questo punto è solo scaramanzia. Se andate a leggere i miei messaggi della scorsa settimana, continuavo a insistere che doveva giocare il Fest, di testa erano tutte sue, quando anche stavolta le ha prese tutte. Direi che avevo ragione, mi faccio un po' di autopromozione. Enrico: non si può dire che le colpe sulle mancate vittorie del Parma siano dell'arbitro. Col Milan cos'è successo? Non siamo stati sfortunati. Il copione è lo stesso. Difficile sperare di vincere con questo assetto, soprattutto con squadre più forti, è quasi impossibile. Rimane buona fase difensiva, ma scarsa qualità, atteggiamento sbagliato in fase offensiva. Questo è Enrico. Un saluto al nostro amico Luca. Questo invece Pippo: questa santo subito, al di là della qualità che si può discutere ma comunque molto bassa, manchiamo di giocatori di fascia e di centrocampisti di inserimento, non riusciamo di gamba ad articolare un contropiede, questo ha dovuto fare di necessità virtù. Ci sta come ragionamento, assolutamente comprensibilissimo. Pippo: Mark, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, a mio avviso Keita andava sostituito perché aveva dato tutto e ha faticato in ultimo a tenere il campo. Questo è Mark. Vediamo un po' Matteo da Roma: onestamente non pensavo di fare punti con Lazio e Napoli, ma per fortuna il calcio è imprevedibile, a me disturba aver perso con la Cremonese, comunque il terzetto cercato tra i levalenti con Del Prato sulla fascia non è niente male, sempre forza Parma. Andiamo da Stefano: senza enfatizzare a parti inverse, sono sicuro che sarebbe andato a vederlo quel fallo di mano, perché avversario no che calcia cambia completamente la traiettoria in una situazione di pressing stretto di Mikolajewski e Sorensen dall'altra parte, manca un'uniformità di giudizio degli arbitri per tutto il campionato, per questi tifosi poi recriminano in modo acceso. Allora entro nel discorso dell'arbitro, così dico io solo qualche dubbio, ma credo di no, su una possibile volontarietà nel tenere il braccio così. Perché così io l'avrei rivisto e non l'avrei dato, però al rigore, no? Basta, dai, insomma, perché secondo me passiamo veramente molto tempo a discutere su degli episodi, effettivamente il regolamento dice così, quindi così è l'interpretazione che è stata data quando la palla viene colpita da un compagno in una situazione del genere. per l'hanno ripetuto tutti i moviolisti ieri, quindi insomma se lo fanno in maniera specifica loro vado anche un pochino in fiducia. Credo che se ci fosse stato Pellegrino in campo al posto di Nesta non avremmo segnato il nostro gol con strefezzi, in quanto Pellegrino tende sempre quasi a mettere giù il pallone per difenderlo e aspettare l'inserimento di qualche giocatore, mentre Nesta è molto più verticale come gioco. Peccato che tutte le sue spizzate non siano state sfruttate al meglio, scrive Orlando. Allora facciamo la prima pausa, ci fermiamo, tra poco arriva Gianluca Zurlini.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Vorrei un'offerta che vale per Tris.
Tris? Ma vai da Conad. Via. Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dall'8 al 21 aprile, il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
Ma gratis?
Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come latte Granarolo, yogurt Müller, Pavesini e Scottex.
Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
Giusto. Bene, brava, Tris. Scoprili tutti su Conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Andiamo avanti con la trasmissione. 333 92 00 170, i messaggi, vediamo. Bonus, si parla troppo poco del capitano anche ieri a invitare la curva nel momento di difficoltà, leader in campo e fuori, nazionale subito. Questo allenatore, la fase difensiva si può costruire bene, invece la fase offensiva bisogna avere giocatori di qualità che purtroppo non abbiamo, dobbiamo smettere di criticare questo allenatore, scrive invece un altro Roberto. Allora, tra poco, forse già in linea con noi, allora tra poco c'è una domanda. Intanto saluto Gianluca Zurlini. Ciao Zulo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, ieri avrai sofferto, ma alla fine ti sei divertito, dai.
No, beh, ieri è stata una partita, guarda, è proprio in vista di questa trasmissione, però ieri diciamo che il Parma ha attuato la tattica preferita di questa, che è quella che alla prima giornata aveva individuato Tudor, suscitando anche lo scandalo anche di commentatori, insomma cittadini e anche dei tifosi. Tudor dice: nel Parma, ho rivisto nel Parma un catenaccio vecchia maniera. Ecco, quello di ieri con il contropiede, diciamo che non è un contropiede perché è stata la prima azione della partita, ma di fatto il lancio lungo su Ducchi con la spizzata di Elfej, Onestà, a seconda di come lo vogliamo chiamare, e Strefetta, che però ha fatto un pregevole tecnico, perché è il giocatore di maggior qualità tecnica della squadra, è stata un'azione da manuale del calcio applicato alla maniera di questa. Dopodiché il Parma si è messo una difesa molto ordinata, e direi che ieri la mossa più indovinata, innanzitutto la conferma di un centrocampo con giocatori di qualità come Bernabé, Nicolussi, Caviglia, anche se a me personalmente non sono d'accordo con alcuni che hanno equiparato le votazioni dei due. Secondo me a me è piaciuto più Nicolussi Caviglia, perché ha sbagliato qualche pallone, ma era sempre sia a centrocampo che davanti alla difesa nel posto giusto al momento giusto a supportare i compagni, e soprattutto non perdeva mai i cosiddetti palloni sanguinosi. Mi ha deluso un po' Bernabé invece, perché a un certo punto si è andato un po' avulso dall'azione, ma in ogni caso quando aveva il pallone c'era, e quindi la scelta del centrocampo di questi tre giocatori e a mio avviso ha incidenza sulle due pessime prestazioni contro il Torino e contro la Cremonese. Infatti, il fatto che in quella giornata avessimo
un centrocampo centrale su un uomo di minima qualità tecnica, perché Bernabéu era sempre per infortunio, ma Nicolussi Caviglia inspiegabilmente veniva lasciato in panchina, e invece secondo me è un giocatore dal quale, senza, visto che la possibilità credo ci sia proprio anche nel contratto con cui è stato acquisito quest'anno, dal quale secondo me si dovrebbe ripartire per il centrocampo del Parma della prossima stagione. Detto questo, l'altra mossa vincente insomma di questa è stata Del Prato sulla destra. Perché? Del Prato ormai siamo abituati a vederlo spesso centrale, ma centrale è un ruolo che si è reinventato, e, o meglio, l'hanno reinventato gli allenatori, perché è un giocatore affidabile e non fa mai cose sciamannate come quelle che hanno fatto in questo campionato, Valenti, Troilo, Cercati e lo stesso Andai. Lui no, cioè commette un errore, ma è un errore che si può capire, soprattutto che non, insomma, non da matita rossa. O matita blu, che Dio si voglia, ma sulla destra ieri è stato impeccabile, veniva in aiuto ai compagni perché c'era spesso il Napoli che premeva e quindi aggiungeva uomo alla difesa, ma sulla destra il Napoli, sulla propria sinistra, il Napoli faceva molta più fatica a passare che sulla destra, con i traversoni anche, insomma, che finivano in mezzo all'area, anche facendo molta massa ma poi poco costrutto, perché è stato veramente bravissimo nell'interdizione su una fascia comunque difficile, e anche lì aiutato proprio da Nicolussi Caviglia. Sono state due mosse importanti, poi vabbè, Fesce è stato schierato al posto di Pellegrini, ha fatto di fatto con caratteristiche un po' diverse, un po' più lento e più muscolare per certi versi, ha fatto il vice Pellegrino, e quindi, ma alla fine insomma è stata una partita divertente, con il Parma formato questo, cioè un Parma difensivo ma con grano salis, cioè con applicazione feroce di tutti i giocatori, e alla fine anche le mischie avevano sempre un perché. Direi sì, una delle cose che sono piaciute ieri sono stati anche i famosi rinvii a campanile, cioè quando non sapeva cosa fare, la palla si buttava in qualche modo perché doveva andare via di lì, ed è così che quest'anno la squadra è stata impostata. Dopodiché puntiamo sul perché il gioco è quello, un altro, ma sulla fase difensiva oggettivamente anche ieri il Parma ha imbrigliato il Napoli esattamente come all'andata, anzi ancora meglio, perché anche nel secondo tempo, dopo la fase iniziale, nel finale il Parma si è riproposto in avanti con pericolosità, e poi ti dirò anche il perché secondo me.
Allora, una domanda per te: non mi è dispiaciuta la prova del ragazzino Mikolajewski, mi piacerebbe rivederlo con Pellegrino e Strefezza. Utopia vedere questi tre in campo contemporaneamente, ci scrivono.
Allora, con il quest mostrato quest'anno forse sì. Non potrebbe non essere utopia, perché nelle ultime sei partite Parma adesso di fatto potrebbe anche concedersi qualche esperimento, perché la salvezza manca la matematica, ma 9 punti su 18 da conquistare con 5 squadre che lasciamo perdere le ultime due che sono già in Serie B, Verona e Pisa, sì. Ma con un solo posto a disposizione ulteriore per la retrocessione, e due squadre con 9 punti di non un solo, due sono tra di loro.
Gianluca, ti chiedo di per cortesemente di provare, se possibile, trovare una zona.
Scusa, ho spostato il telefono così sente meglio, perché ho spostato un po' il telefono.
Esatto.
L'avevo spostato io in basso, adesso me ne sono accorto adesso. Dicevo, no, il discorso è proprio che adesso di fatto la salvezza è conquistata con largo anticipo, e quindi migliorando di molto quello che era accaduto l'anno scorso, ed era quello l'obiettivo della stagione, quindi l'obiettivo della stagione fa. Si potrebbe usare questo scorcio di stagione a disposizione per fare qualche esperimento, per predisporre qualche giocatore. Penso soprattutto, ecco, appunto, Mikolajewski, se devo dirti di tutta, ieri, cioè, il Pesce ha preso dei buoni voti perché ha fatto quella spizzata importante per Strefezza, e benissimo, e poi ha lottato sui palloni, insomma, ha tenuto alta la squadra come io non pensavo facesse, però si è visto anche un giocatore che in quanto tecnica, insomma, non è un giocatore sul quale, se dovessimo prendere Pellegrino, puoi pensare di poter puntare per un'intera stagione. Non è Pellegrino, credo che di testa, nonostante sia così alto, ma non ha la stessa elevazione, si è visto in alcuni cross un po' meno muovi, insomma, qualche pecca ce l'ha. Ecco, noi ieri, io per primo, assolutamente prestazione super positiva, un giocatore che può essere utile come rincalzo, ma forse di più di quello che si pensava, ma insomma, mentre invece a me Mikolajewski è piaciuto moltissimo, cioè un giovane, è vero che ci vorranno le verifiche, tutto quello che si vuole, ma un giovane di poco più di 20 anni viene buttato nella mischia in una partita ancora tutta da decidere, quindi non decisa, ma ancora in gioco con Napoli che cercava la vittoria, a un quarto d'ora, quasi circa 20 minuti con recupero dalla fine, ha creato azioni pericolose, non ultima quella del contestato rigore, non rigore, ma che comunque è stata provocata da una sua percussione in mezzo a tre difensori del Napoli che si sono dannati per riuscire a fermarlo. E un paio anche di giocate coi piedi mi hanno fatto vedere, adesso si dice piedi Ducati, insomma, che ha una buona tecnica di base, ha un buon fisico, mi sembra un ragazzo giovane, che poi è giovane, insomma, siamo in Italia, ma l'estero sarebbe lanciato, secondo me, su quale per il futuro si può tranquillamente puntare, visto che viene dal vivaio, costo zero, te lo trovi in casa un giocatore così. Io ci vedo una buona prospettiva anche dal punto di vista proprio della giocata tecnica, oltre che del giocatore sbarazzino che è entrato in campo. E infatti, dopo il suo ingresso in campo, il Parma ha ripreso fiato dall'arrembaggio del Napoli, che aveva iniziato la ripresa all'arrembaggio perché il Feje ormai non ne aveva più, ma anche Strefezza aveva dato tantissimo, nel primo tempo aveva corso come Sorensen, ma alla Strefezza, cioè con Costrutto. E questo era stato decisivo per rendere il Napoli, nel primo tempo Suzuki ha fatto solo alcune uscite alte, molto tranquille, nessuna parata. Poi nel secondo tempo una bella fatta, altri interventi, ma insomma, ma qua con l'ingresso di Nicola Rieschi il Parma di fatto ha sofferto solo un minuto e mezzo, due nel recupero, proprio quando ci sono gli assalti finali disperati, ma la squadra si è riportata avanti proprio nel giro di pochi istanti, di quei 10-15 metri che servivano per quando la palla andava avanti a non rimanere sempre ancorati solo sulla nostra tre quarti difensiva.
Allora, adesso leggo qualche messaggio, ti chiedo ancora Gianluca di provare a trovare una posizione diversa perché insomma prende allora, così il telefono, intanto leggo
vediamo vado.
Qualche messaggio,
come sono in casa normalmente, quindi vediamo un po' se spostandomi funziona meglio.
Ecco adesso ti sento bene, e Gianmarco allora ci scrive: premetto che ho visto solo il secondo tempo, ma parlando di Bernabé, per me conferma un momento poco felice. I due errori in appoggio fatti all'inizio ripresa sono marchiani. Lo vendiamo, scrive Gianmarco. Invece, questo è Bart. Bernabé ha raddoppiato tutta la partita aiutando Del Prato su Spinazzola. Un saluto a Gianluca. Questo è un dettaglio non da poco. Questo è vero. Del Prato benino sulla fascia, ma con un Palestra o un Holm si andava in buca sull'azione di Del Prato deviata in fallo laterale al portiere. Sì, ma Holm e Palestra costano 30-35 milioni. Non gliene faccio una colpa, ma lo dico alla società. Forse bastava Aino o Koulibaly, scrive. Mai sostituiti, scrive Pippo. Questo è un aspetto. Ecco, poi un messaggio. Come lo vedete a centrocampo Del Prato? Chiedetelo a Zurlini, ci chiedono. Come lo vedresti?
Ma direi, insomma, bisogna porre limiti anche ad utilità di un giocatore. Del Prato nasce difensore, nasce soprattutto laterale destro e si è alimentato benissimo anche a livello di Serie A come centrale. A centrocampo direi, insomma, può essere un'aggiunta in qualche occasione, ma è meglio puntare su giocatori di reparto. Tra l'altro il Parma comunque di giocatori di centrocampisti in questo momento ne ha, a differenza degli anni passati quando rimproveravamo alla società di non comprare centrocampisti, di avere un centrocampo scarno, insomma
la coperta è più lunga.
No, quest'anno centrocampo, insomma, ci sono le alternative, quindi è meglio, insomma, anche perché in difesa ha trovato una sua dimensione sia come centrale che tra l'altro ieri difesa di Troilo, Cercati e Valenti nelle rispettive posizioni, Cercati, Troilo, Valenti nelle rispettive posizioni, ha funzionato molto bene. E dico anche un giudizio su Troilo: è impresentabile in una difesa a 4, cioè come doppio centrale per me Troilo è un buco aperto, una voragine, e lo abbiamo visto in tutte le occasioni. Nella difesa a 3 invece, nella difesa schierata come ieri o a 5 a seconda, insomma, è un giocatore che in mezzo alla difesa il suo lo sa fare, ma deve avere due compagni di fianco, perché da solo o cioè in due si è sempre molto più spesso soli contro l'avversario che arriva, ha mostrato evidenti limiti, proprio caratteristiche del giocatore, non è?
Ieri ha giganteggiato.
Assolutamente sì, ma anche altre volte quando si è giocato con la difesa a tre pura, cioè a tre centrali pura, poi sei a tre se attacchi, sei a cinque se difendi, ma è sempre stato in posizione positiva. Se ci fate caso, sia quando è stato espulso, sia in altre occasioni in cui ha fatto buchi un po' evidenti, sempre quando la difesa era per vari motivi, cioè questo, motivi di squalifiche o quant'altro, a due. E Troilo con un solo compagno al centro della difesa, perché diciamo la sua picca maggiore è il recupero in velocità, è bravissimo nell'anticipo, sa digrignare i denti sull'avversario, ma se viene preso in infilata fatica a fare recuperi che invece sono caratteristiche magari di più di altri giocatori, come magari più spesso fa Cercati, che però con Troilo si trova bene perché fa Troilo il regista. Insomma, una volta sarebbe stato un libero Troilo, a mio avviso, nel vecchio calcio. Ecco.
Allora, Gianluca, intanto ti leggo questa notizia, la ricavo dai vari siti. Usciamo per un momento, per modo di dire, dal mondo Parma e di questa mattina, perché parlando della Roma e dei dissidi tra Ranieri e Gasperini viene fuori un retroscena che ci interessa indirettamente, perché secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dice
di queste cose.
Dove ha sbagliato Gasperini, dice, secondo Ranieri, nell'attaccare apertamente il mercato e la linea dei giovani, nel contestare l'operato dello staff medico, nel portare l'opinione pubblica sempre dalla sua parte. Ci è riuscito anche dopo il 2-5 di San Siro, nel dare sistematicamente la colpa agli altri, nel farsi consigliare da Pietro Leonardi, amico personale del tecnico, da 11 anni fuori dal calcio dopo la radiazione, ma in attesa che la Cassazione lo assolva, da tutti i reati contestati. Leonardi è stato l'ispiratore degli arrivi di Malen e Wesley, il cui agente Siqueira è un suo ex giocatore. Quindi insomma, c'è lo zampino di così, a margine.
Guarda, quella è una storia molto romana e veramente anche un po' triste da vedere, perché due protagonisti, tra l'altro non parliamo di uno giovane e di un giovane e di un anziano, parliamo di persone divise da pochi anni di età, perché Gasperini è a oggi il tecnico più anziano della Serie A, o meno giovane che Dio si voglia, e Ranieri lo era stato l'anno scorso, e quindi il Gasperini, come al solito, è un carattere molto insomma fumantino, l'abbiamo visto anche a Bergamo, quindi deve trovare una comfort zone che a Roma è difficile da trovare, però anche Ranieri insomma ha fatto un po' capire che insomma anche la quarta scelta, insomma non è stato elegante neppure Ranieri. Detto questo, e al netto del fallimento, al netto di tutte le fandezze commesse dal Parma Calcio di grande Leonardi, io ai tempi avevo passato alcune serate con Leonardi alle feste o avvenimenti organizzati al Parma Calcio, e devo dirti che più una cosa gli va dato atto: di calcio ne sa. È una persona che i giocatori, anche quando li ha portati a Parma, quelli veri, insomma, non quelli del famoso castello, erano giocatori che avevano un perché e comunque che sapeva individuare con, anche quando parlava di calcio, veramente capivi che era una persona competente. Poi di altri elementi non rientro nel merito di tutto quello che è avvenuto, quindi non è poi, sì, certo Ranieri ha a suo modo di dire questa problematica, però non è una colpa di Gasperini, se si fa, per quanto radiato, però non è che si fa consigliare da uno sciamano, ecco, se gli ha consigliato male, voglio dire, pare che Roma lo possa ben ringraziare, perché male quello che ha fatto, i problemi di attacco che Roma aveva, perché non aveva una punta degna di questo nome fino all'arrivo di questo giocatore, che peraltro gli addetti ai lavori non aveva mai neppure menzionato prima del suo arrivo. Ecco, quindi, e poi lasciamo alla Roma i problemi della Roma, che mi sembrano un po' siderali, visto la stagione che hanno fatto, che forse, non so, si erano montati la testa, pensavano di poter vincere lo scudetto, ma insomma, con l'organico della Roma mi sembra che il campionato non sia malvagio. Adesso ha perso qualche partita, però insomma Gasperini, con tutto quello che gli si può dire, ha fatto miracoli, perché se andiamo a vedere l'organico della Roma, non è che poi ci sia questa pletora di fuori classe
Non sono super d'accordo. Il rapporto tra spesa, classifica e percorso anche in Europa, secondo me, è un po' deficitario.
No, quello è vero, ripeto, poi Roma è un ambiente particolare. Io sinceramente non avrei scommesso un euro sul fatto che Gasperini riuscisse a rimanere fino a fine stagione sulla panchina di Roma, perché lui a Bergamo ha trovato una comfort zone quando è stata una grande squadra con l'Inter, con gli giornati o forse meno, poi con Prati, che era un allenatore, un presidente che né licenziava l'allenatore ma si affezionava anche alle sue scelte, quindi ci metteva un po' di tempo. Invece lì era scoppiato subito, di lì era andato subito Ramengo, insomma non lui ha trovato la comfort zone a Bergamo ed è andato via non appena i Ruggeri non sono più stati proprietari, Percassi non sono più stati proprietari. Cioè,
Gianluca, ti interrompo perché ti devo interrompere, perché sennò perdiamo un po' il filo e siamo un pochino di corsa.
Scusami.
Ti volevo interpellare su questo. È arrivato il presidente Kraus, era allo stadio, e ti chiedo se ti aspetti, senza insomma, sappiamo che è tutto fermo fino ad oggi, ti aspetti che la sua presenza qua con una salvezza praticamente già in tasca, che quindi ti permette di prevedere alcune tempistiche anche per l'anno prossimo e alcuni introiti, come i diritti TV ad esempio, possa sbloccare magicamente la questione stadio?
No.
Sei stato molto preciso.
No, per due motivi. Uno, perché le parole di Cherubini, che dice adesso è in mano a Kraus Real Estate, quindi ha rimandato la palla negli Stati Uniti e non è quindi in mano qua al Parma calcio, come dire, io adesso mi sto occupando del gestore societario, ma per lo stadio stanno facendo gli studi ad Des Moines. Uno. Due, il prossimo è l'anno delle elezioni comunali e quindi nell'interloquire anche con il comune eccetera ci sono le difficoltà dovute a dinamiche, è difficile che non hanno preelettorale, i mesi preelettorali, come ben sa e come è successo già nel 2021, presentazione 2021, elezione 2022, tutto poi dopo si aspettiamo la prossima giunta. Di fatto si era risolto così il problema nei primi mesi, cioè si è arrivati e quindi credo che nonostante eventuali tema, e quindi non credo che, tra l'altro mi pare che sia già rientrato negli Stati Uniti, se le informazioni che sono corrette, ha fatto una sorta di, non dico toccate fuga, ma insomma ha seguito le due. Poi insomma è andato a parlare con le squadre, ma penso, se, non lo dico per certo, ma mi pare che sia entrato oggi già negli States, con un prossimo arrivo fra qualche settimana già programmato. Ma secondo me più che altro invece si parlerà molto anche di prospettive di gestione della squadra e della società, che quest'anno si può fare in modo strategico, perché con 6 giornate di anticipo e 6 saldi vuol dire che
mese
puoi fare una bella programmazione sia delle cessioni eventuali ma anche degli acquisti.
Sì. Sono d'accordissimo. Gianluca, grazie per essere stato con noi.
Niente, grazie a te e buon proseguimento di trasmissione.
Ciao. Allora, vado a raffica che ho tanti messaggi, poi ci fermiamo un istante. Spezzo una lancia per Suzuki, scrive Stefano, non serve fra gran parate e miracolo per fare una gran prestazione in porta, ma serve parare il parabile. Continuità di attenzione, posizionamento e gestione della difesa. Ieri ha fatto tutto ciò aggiungendo in più una gran qualità di piede, scrive Stefano. Teniamoci stretto questa. Alessandro è un allenatore intelligente, preparato, umile, che impara dai suoi errori partita dopo partita. Ieri mi è sembrato di rivedere la partita contro la Lazio, ma con un po' di coraggio in più nel secondo tempo. Mikola Jeschi, prospetto molto interessante, mi ha ricordato l'esordio di Circati. Nelle prossime conferenze stampa, invece di domande inutili, bisogna chiedere a questa che intenzioni ha per l'anno prossimo, qual è la sua idea di calcio, cosa dobbiamo aspettarci da Parma nella prossima stagione. Società e mister devono essere chiari su questo punto nei confronti dei tifosi. Non copriamoci gli occhi perché abbiamo pareggiato con il Napoli, è stato un catenaccio da medioevo, ci scrivono. Altro messaggio, questo è Bobo, magari mi sbaglio e se così fosse... era sul discorso degli elogi alla Cremonese che aveva fatto Gianluca in passato, ormai è andata questa. Mikola Jeschi è giovane ma non è un ragazzino e credo che vada utilizzato con molta parsimonia, tuttavia spero di rivederlo in campo ancora prima della fine, anche se non ci scommetterei. Saluti da Alberto. No, non è un ragazzino, ha più di 20 anni, quindi cioè, per me può essere tranquillamente un'opzione. E considerate una cosa, e non è una cosa da poco, la primavera alla fase finale del campionato, e siccome ci crede anche un po', quindi c'è da valutare poi quanto e come giocherà con i compagni di età. Abbiamo fatto una settimana a dire se era giusto che giocasse Nesta o un falso 9, perché il primo è inadeguato. A mio avviso ha fatto una buona partita, ma il vizio di giudicare un calciatore senza averlo visto più di 45 minuti non c'è, lo toglie nessuno. Nesta come tutti gli altri, come Troilo e Keita il primo anno. Daniele. Da estimatore di Bernabei, ieri ha fatto molta fatica, dopodiché gioca in un ruolo tattico di copertura poco incline alle sue qualità. Grande Troilo, altro mio pupillo. Pippo. Unico appunto, si doveva sostituire Nesta, ormai stanco da subito con Mikola Jeschi e non con Sørensen. Convinti che il giovane polacco non sia propriamente un uomo d'aria ma un simil Bonny, fatte per ora le debite proporzioni. Davide, va bene. Vedremo Troilo ai mondiali, ci scrive Bonaz. No, secondo me no, ma perché non... Secondo me i giocatori in ballo per i mondiali, salvo infortuni, sono quelli che hanno fatto l'ultimo giro di convocazioni adesso. Ecco, magari l'unica variabile è gli infortuni di massa di alcuni reparti, però pensate, le nazionali che ci vanno nell'ultimo giro di amichevoli hanno fatto gli ultimi test, poi chiuso il discorso, anche perché cioè, l'Argentina ne ha tanti di difensori in giro per il mondo, quindi è un po' come succede in Italia, a volte inganna il fatto che un giocatore abbia fatto un ritiro o uno stage con la nazionale, perché ci sono anche gli stage in cui ci si va in di più, questo però dall'altra parte del mondo ti fa presentare subito la visita che uno è stato anche convocato in nazionale, però cioè i convocati veri sono quelli che li convocano sempre, insomma, e che giocano soprattutto. Quindi non esageriamo, non, guardiamo il panorama calcistico nel suo complesso, ecco. Quindi anche, insomma, di stage anche con l'Italia ne hanno fatti in tanti. C'è stato quello con Mancini, che c'erano tutti praticamente i giocatori italiani in Serie A. Pausa, torniamo tra poco con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Evento imperdibile in Galleria Centro Steccata a Parma, in occasione della mostra personale di Sasha Torrisi. Mercoledì 15 aprile alle ore 18:30 ci sarà un super show live della grande, grandissima Ape Regina, alias Aldo Piazza. Ingresso libero gratuito fino a esaurimento posti.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 aprile con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A. Parma.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna, 333-92-00170. Ci chiedono: secondo voi il gol di McTominay è dovuto al fatto che Sørensen, appena entrato, si è dimenticato di chiudere su di lui in area? Secondo me potrebbe essere così. Cosa ne pensate? Forse parto da qui addirittura con Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio.
Un pochino, cioè secondo me comunque... tra quelli che dovevano seguirlo poteva esserci anche lui, però io l'ho visto in TV, ero qua in redazione, non avevo il campo largo su tutte e due le squadre.
Ma allora, McTominay e De Bruyne hanno praticamente marcato uomo da Valenti e Cercati, perché di fatto erano due marcature quasi a uomo. E lì sinceramente non ho capito perché Valenti si sia staccato per andare a chiudere su Højlund, sul quale c'era anche... Troilon, e quindi questo ha fatto sì che il pallone di Højlund poi pervenisse a McTominay, che da solo ha battuto su tutti, ma su McTominay c'era Valenti, e secondo me l'errore principale suo, che lo ha lasciato, ripeto, non si capisce perché si è andato poi a chiudere su Højlund già marcato da Troilon.
Alla fine il Napoli ha trovato il pareggio forse nell'unico momento in cui il Parma, e questa l'ha detto, che c'è stato in qualche momento in cui non eravamo organizzati, forse nell'unico momento di assestamento dei crociati.
Ma sì, ma poi sai, puoi anche concedere nel corso di una partita di 90 minuti l'opportunità all'avversario. Di fatto Napoli ha giocato diversamente che all'andata. L'andata le azioni venivano fatte confluire sistematicamente sugli esterni, che buttavano dentro 2000 palloni. Ieri con i due trequartisti dentro il campo, cioè McTominay e De Bruyne, la palla è circolata spesso per linee centrali con imbucate continue, e la difesa ha fatto benissimo come all'andata, sebbene Napoli abbia cambiato strategia. E anche l'ingresso di Alisson, che ha spostato Spinazzola a fare il centrale difensivo, nonostante Alisson abbia dato molta vivacità all'attacco, non ha creato particolari problemi. Insomma, difesa nel complesso ha giocato una partita per me esemplare. Poi l'errore nella circostanza, in una circostanza ci può stare. In quel caso lì purtroppo McTominay ha fatto gol, ma insomma, nel complesso è stata una partita molto importante.
Iniziando a guardare, c'è stato il colpaccio a Milano, ci sono i due pareggi col Napoli, il pari col Milan. Abbiamo sempre detto un Parma sul pezzo con le piccole. In realtà in questo girone di ritorno si sta dimostrando una squadra che fa punti anche con squadre di maggior rango, possiamo dire.
Sì, è una squadra che nel complesso ha sempre avuto la mentalità giusta, poi dopo si può discutere il modo di stare in campo, che effettivamente è molto rinunciatario, perché anche ieri di fatto ha fatto l'azione iniziale, poi hai creato solo con una percussione di Keita e poi non hai più visto niente, ma questo è il Parma, insomma. La gente si illude sempre che si possa vedere una squadra più d'attacco, più incisiva, ma non è così, nel senso che questo è un allenatore che vede il calcio secondo me in questo modo, quindi c'è poco da fare. Poi, come ho detto sempre, lo modellerà a seconda dei giocatori che avrà, ma non sarà mai un allenatore spregiudicato. Quindi va bene così, questo è un allenatore che ti ha portato alla salvezza, è ovvio che secondo me in un anno nuovo gli si chiederà di giocare, non dico in maniera demaniana, ma cercando un pochino più la metà campo avversaria, come è accaduto nel primo tempo contro la Lazio, dove il Parma secondo me ha dimostrato che certe cose si sa fare.
Sì.
Quindi insomma, quest'anno è andata così, è andata molto bene, ti sei salvato brillantemente, non sei mai stato coinvolto nella bagarre in fondo, il gioco non è stato il massimo, ma sinceramente credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. L'unica cosa oggettivamente è la mancata valorizzazione di tanti giocatori davanti, che è un altro aspetto che non si può non sottolineare.
Perché paradossalmente, adesso non voglio esagerare, però forse 3 o 4 punti meno in classifica, ma invece di 23 gol, 32 gol segnati per i singoli, poi sul mercato, per le casse del club forse valgono qualcosina in più. La semplifico troppo, la banalizzo?
No, non la banalizzi per nulla, perché è un'osservazione che ho fatto anch'io ed è assolutamente condivisibile. Io credo che Parma avesse fatto qualche punto in meno, ma segnato più gol, sicuramente adesso avrebbe una posizione a livello di valorizzazione di giocatori molto diversa. Invece di fatto tu hai perso tra virgolette, perché poi ce l'hai ancora tu, però Andrei, che è un giocatore che non è più quello dell'anno scorso, Pellegrino ha fatto una bella stagione, ma tutto sommato ha fatto 8 gol, non è che ne ha fatti 150. Quest'anno non l'abbiamo mai visto. Strefezza bene ultimamente, dopo che ha avuto un po' di appannamento, ma sicuramente è quello che ha fatto meglio. Però di fatto Bernabé, insomma, sempre chiamato a pesanti compiti di copertura, che anche ieri ha svolto divinamente secondo me, perché andava sempre in sovrapposizione sul del Prato, quindi insomma lui ha lavorato molto senza palla ieri, però poi Bernabé davanti ha fatto poco, ma non gli si può dare responsabilità, perché chi vedeva la partita ieri capiva che Bernabé aveva dei compiti di copertura molto, molto, molto chiari, quindi però insomma il risultato è arrivato, bene così, andiamo avanti. E ecco, io l'unica cosa di questa ieri che non ho capito sinceramente, che ti ha fatto rischiare tanto, è stato dopo la sostituzione di Elfege, che per me ha fatto una strepitosa partita, l'inserimento di Sorensen. Ti sei abbassato ulteriormente, hai di fatto rinunciato ad attaccare e poteva costare caro, perché se poi avessi perso questa partita ci sarebbero state molte critiche per questa mossa.
Io avevo il terrore che facessero gol all'ultimo minuto, come fanno sempre, no? Perché loro fanno sempre gol all'ultimo minuto.
Sì, però ripeto, una seconda punta, considerando che Strefezza non ne aveva più, secondo me poteva essere inserita prima per dare alla squadra la possibilità di allungarsi un po', perché altrimenti ieri, giocando così con la sostituzione del Fege e l'inserimento di Sorensen, ripeto, mancava ancora più di mezz'ora alla fine, non è che erano gli ultimi 5 minuti, quindi mezz'ora è tanto.
È tanto, sì, con Napoli poi nel secondo tempo. Luca, ieri finita la partita, anche perché del primo commento che ho sentito su DAZN non mi fidavo tantissimo, mi pareva che ci stesse rigore. Poi, ascoltando i ragionamenti in serata, in particolare quello di Calvarese sul regolamento, anche un ascoltatore o un'ascoltatrice ce l'ha scritto a diretta live, mi sono invece convinto che per me il rigore non c'era. Tu come la vedi il giorno dopo?
No, allora, il regolamento sicuramente ha chiarito tanti aspetti. Io trovo che però valga molto anche la giurisprudenza sportiva, l'interpretazione. Io sono andato un po' alla ricerca di episodi, ne ho scoperti diversi in questo campionato che sono stati valutati in maniera diversa. Quindi il mancato rigore di ieri è una cosa molto discutibile, siamo molto al limite, non perché sia stato passato il pallone all'avversario, ma perché comunque la palla sarebbe andata probabilmente nella facoltà di Nicolaieschi, che invece è stato praticamente stoppato da questo pallone che il difensore si è aggiustato. Insomma, siamo molto al limite, oltre al fatto che bisogna considerare il braccio altissimo che faceva tanto volume, insomma.
Non è che c'era un po' di volontarietà in questo?
Non lo so, infatti tutti l'hanno esclusa, ma io ho valutato anche questo, nel senso che non siamo così sicuri.
Perché quello toglie tutti i dubbi, se il male è volontario.
Quello certo. I dubbi rimangono.
Luca, grazie.
A voi, buon pomeriggio Marco.
Ciao. Raffica finale. Beppe, ricordiamoci che la maggior parte dei calciatori della primavera è composta da giovani di 20 anni, età che quando sei un calciatore forte hai già un paio di campionati con gli adulti. Per farla breve e chiara, se sei veramente forte non giochi in primavera a 20 anni. Saluti da Beppe. Allora Beppe, in linea di massima la penso anch'io come te. Ci devo dare una risposta io, per quanto valga. Però c'è anche chi matura più lentamente, magari entra dopo nel campionato dei grandi. Guarda l'Esposito prima, no? Non l'ultimo. Parlo di Sebastiano Esposito, che ha debuttato subito con l'Inter, giovanissimo. Poi dopo si è un pochino perso. Vediamo che percorso fa, perché poi ti riferisci a Mikolajewski, lo so. Come dico anche che i 16 gol fatti con la primavera spesso sono fatti anche con ragazzi più giovani di lui. Quindi diamoci cauti, diamogli tempo, diamogli occasioni soprattutto, e non troppa fretta. Sorensen temporeggia troppo, non interviene mai, e quando è costretto non vince mai un contrasto. Vorrei capire se non corre fuori tempo i suoi compiti tattici, scrive Pippo. Man ha segnato 10 gol, rigenerato, ha ragione Ampollini, scrive Bonaz, e 6 assist, scrive Bonaz. È vero, però ti chiedo anche dopo, guarda, quando abbiamo già finito, quanti gol ha fatto il PSV Eindhoven, che è primo con 100.000 punti di vantaggio. Secondo me 10 gol ci stavano, insomma, Va benissimo, non è sempre stato titolarissimo. Il braccio si allunga, vero, la palla per me è inconscientemente volontario. Chiudo col messaggio di Davide, che quindi era rigore, no? Non lo so, per me non andava dato, anche se mi rimane un pochino il dubbio, visto che sono professionisti, poche cose vengono fatte a caso, ecco, però il tocco riguardo alla velocità normale è molto vicino anche, quindi... come diceva inizialmente, e chiudiamo così la trasmissione, Marco Zanebiaggi, se ce lo davano contro ci arrabbiavamo tanto. Grazie Simonetta Collini. Stasera c'è Bar Sport, non mi stavo dimenticando, c'è Bar Sport, Alberto Dalla Tana, Francesca Mercadanti, con tantissimi ospiti, così si parla ancora del Parma, di Parma Napoli, del rigore, delle prossime, del mercato, di tutto, alle 21 su 12 TV Parma. Ciao a tutti.